One, two, three, four, one.
Buonasera a tutti, siamo Laura Fernandez e Maria Malo, due ragazze spagnole che iniziano oggi un nuovo programma nelle onde di Radiofonica, Chitaccia Consente. Chitaccia Consente vuole essere un magazzino di attualità anche da un punto di vista umoristico, che includa informazione sociale, politica, scientifica e dibattiti sui temi più importanti che si verificano in tutto il mondo e ovviamente in Spagna durante tutta la settimana. Chitaccia Consente non vuole azzittire nessuna voce, perché questo sarebbe contro i principi dello stesso nome del programma.
Iniziamo il nostro programma con una sezione di notizie del mondo, di critica sociale e rivendicazione.
Con questa sezione vogliamo trattare un tipo concreto di attualità internazionale, quella che riguarda la critica sociale e le rivendicazioni dei cittadini in tutto il mondo, che denunciano le ingiustizie sociali che succedono, sfortunatamente, tutti i giorni.
Se ti chiedo, che paese credi che non abbia ancora ratificato il patto per i diritti dei bambini? Qual è la tua risposta?
Non lo so, potrei dirti un paese sottosviluppato, per esempio uno in cui i bambini vengono obbligati a lavorare senza scrupoli. Un paese antidemocratico, mi sbaglio?
Sì e no. Fino ad ora, uno dei paesi che non lo aveva firmato era la Somalia. La sorpresa è stata grande quando ho letto il seguente titolo in un giornale nazionale: Stati Uniti, l'unico paese a non firmare il patto per i diritti dei bambini. E che esattamente 20 anni fa l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato in una convenzione un accordo mondiale che ha come obiettivo la protezione dei bambini. Questo è il trattato dei diritti umani più ratificato a livello internazionale e dichiara che i minori di 18 anni devono essere protetti dalla violenza, dagli obblighi di lavoro, dalla discriminazione e dalla negligenza. In quel momento soltanto due paesi non firmarono l'accordo internazionale, Somalia e Stati Uniti. Ora il governo somalo ha annunciato i suoi piani per ratificare il trattato. L'UNICEF, da parte sua, ha ringraziato con un comunicato la misura. Gli Stati Uniti hanno firmato questa convenzione nel 1995 sotto il mandato dell'ex presidente Bill Clinton. Tuttavia non hanno ratificato il documento dell'UNICEF. Così, al momento, sembra che l'unico paese che rimane fuori dall'accordo. Tuttavia, un portavoce della missione statunitense davanti all'ONU ha affermato che l'amministrazione Obama porterà a capo una revisione profonda sulla Convenzione dei diritti dei bambini.
E speriamo davvero che lo facciano, perché questo merita una revisione fino in fondo. E non solo che venga riesaminato, ma che venga fatto. Questa è la rivendicazione che si deve fare.
Cosa mi diresti se ti dicessi che Adidas fabbricherà scarpe da ginnastica a un euro?
Che non è vero?
Sembrerebbe di sì. Ancora non si sa il prezzo finale, ma si dice che Adidas venderà scarpe a un euro. Questo sì, per i paesi in via di sviluppo. Prima arrivarono i portatili a 100 dollari, dopo i yogurt low cost di Danone in Bangladesh. E adesso Adidas sta puntando a creare prodotti economici adatti a un mercato in via di sviluppo. La marca tedesca ha confermato che è arrivato un accordo con Mohamed Yunus, il premio Nobel per l'economia e pioniere di microcrediti, per fabbricare scarpe a un euro. L'iniziativa è nata da un consiglio di Yunus per la necessità di creare prodotti più economici fabbricati in ambito locale per la popolazione locale. La prima edizione di queste scarpe si farà e si commercializzerà senza fini di lucro in Bangladesh. Il portavoce della campagna, Jean Renault, ha confermato il piano della marca. Nonostante abbia sottolineato il prezzo, sta per essere deciso e forse alla fine non sarà così economico. Non è anche chiaro se le scarpe porteranno la marca Adidas o qualche tipo di brand.
Speriamo quindi che si decidano e che tutto questo non rimanga una mera strategia di comunicazione per tentare di contrastare le critiche ricevute in passato sulle pratiche di lavoro dei paesi in via di sviluppo. E adesso vi lasciamo con un poco di musica. Ritorniamo tra pochi minuti con Chitaccia Consente. E adesso, dopo aver ascoltato questa canzone, cominciamo con le notizie che più hanno richiamato l'attenzione per la loro assurdità e per la curiosità che hanno suscitato. Data la situazione attuale che riguarda la salute umana in tutto il mondo, non possiamo non parlare dell'influenza A.
Sei stata già contagiata, Laura?
Ancora no, e spero che non succeda.
Credo che la prima cosa che dobbiamo conoscere sono le misure che dobbiamo prendere per evitarla.
Sì, per questo credo che ti interesserà sapere quali sono le più curiose che si stanno prendendo per evitare il contagio del virus H1N1 nel mondo.
Vediamo, raccontami.
In uno zoo della Siberia stanno dando vino rosso tutti i giorni alle scimmie, perché secondo i veterinari di questo zoo 50 grammi di vino rosso è tutto quello che serve a una scimmia per evitare il contagio dell'influenza, sia per quale stagionale che di quella pandemica.
Bene, quindi, sempre dicono che due bicchierini di vino al giorno sono buoni per la salute, e per gli umani, invece, quanto vino è necessario, per curiosità?
Boh, non so se questa è la misura di sicurezza che tu puoi prendere, Maria, però quella che stanno prendendo i preti nelle chiese, che anche ha a che fare col vino, ma al contrario, è quella di evitare la sua offerta durante il sacramento della comunione. Almeno questa misura l'hanno preso i religiosi di Devon, nel Regno Unito. Non so se potrebbe succedere la stessa cosa in Spagna.
Ho sentito anche che ci sono due misure di sicurezza tanto sorprendenti nell'ambito dello sport. Stiamo parlando del calcio?
Così è. Mentre in Inghilterra hanno raccomandato i giocatori di non schiarirsi la gola durante le partite e quindi di evitare di sputare sul campo mentre giocano, in Svezia hanno raccomandato di evitare la tipica stretta di mano tra i giocatori prima e dopo la partita per evitare il contatto attraverso la pelle. Anche nel calcio si preoccupano di queste cose dell'influenza.
E Laura, tu fumi e hai un computer Mac?
Sì, fumo, ma non ho un Mac. Ma non capisco cosa c'entra il tabacco con la marca di computer Mac.
Invece, va bene, io odio il tabacco e neanche ho un Mac. Però è molto semplice, ti spiego. Fumare vicino al tuo Mac annulla la garanzia. Tutti sanno che fumare fa male alla salute, però fa male anche alla salute del computer. Sembra che Apple la pensi così, che se tu hai fumato vicino al tuo computer non ti lo fanno riparare. Due clienti hanno informato che il servizio di assistenza tecnica della Apple ha rimandato al loro computer che avevano portato a riparare perché erano stati contaminanti con fumo di tabacco. Per questo i suoi tecnici non toccheranno i suoi computer. I suoi Mac sono catalogati come rischio biologico.
Interessante. Va bene, allora lo terrò in conto.
Quando comprerò un Mac, questa sarà la scusa per proibire ai miei coinquilini di fumare. E adesso vi lasciamo con una canzone.
Don't you find the sea enchanting? Dear, can't you hear what the surf is saying? Speaking spells of starry wisdom, telling us tales of full moon sailors and full moon wine. These starry sailors, they waltz through fog down empty boardwalks, haunt midways dark, find haunted lovers, they chase vague skirts around strange corners and here come the waves.
Dopo aver ascoltato questa canzone, ritorniamo con tutti voi in Chitace Acconsente, in Radiofonica. Adesso dobbiamo parlare di scienza e salute. Conoscete voi, ascoltatori, di che paese è originaria la siesta?
Io direi della Spagna, almeno questa è una delle nostre abitudini più famose, che non ci accontentiamo solo di mezz'ora, ma dormiamo anche tre ore.
A nostro favore, dobbiamo dire, non è solo un'abitudine spagnola, ha anche una spiegazione biologica. La discesa, grazie, del sangue dopo il pranzo dal sistema nervoso al sistema digestivo provoca sonnolenza e in la Spagna il pranzo di solito è abbondante rispetto al resto d'Europa, dove vi è un regime alimentare diverso. Oltre che in Spagna e in Sud America la siesta si pratica anche in Cina, Taiwan, Filippine, India, Grecia, Medio Oriente e Nord Africa. I benefici della siesta sono moltissimi, però l'ultima scoperta ha portato gli esperti a dire che la sua pratica rafforza la memoria.
Così è, una pubblicazione della rivista Science si fa eco della notizia. Gli esseri umani potrebbero rafforzare i propri ricordi ogni volta che fanno la siesta, secondo uno studio dell'Università Northwestern in Evanston, Stati Uniti.
Scusa Laura, e in che cosa consiste esattamente questo studio?
Gli scienziati diretti da John Rudoy insegnarono a un gruppo di 12 individui ad associare 50 immagini uniche con il loro caratteristico suono con una localizzazione particolare su uno schermo di un computer e dopo hanno chiesto ai partecipanti di fare una siesta. Mentre i pazienti dormivano, gli investigatori hanno posto di nuovo i suoni associati con 25 delle immagini nello studio. E quando questi si sono svegliati, gli autori hanno chiesto ai partecipanti di localizzare di nuovo le immagini nel posto corretto sullo schermo del computer. Alla fine, e dopo aver osservato i risultati, gli scienziati sono arrivati alla conclusione che il processo di memoria durante il sonno sarebbe molto specifico e che quando dormiamo si possono utilizzare ricordi auditivi per riattivare e rafforzare i ricordi individuali che si imparano quando si è sveglio. E adesso un po' di musica o no? O se continuiamo? Sì, un po' di musica che poi andiamo con il dibattito.
The way you look tonight, it's science fiction. You're that place out in the desert where all the spaceships crash. The starry sky, the empty highways where Martian death rays flash. My heart's a Geiger counter counting, ticking louder as you closer come. The way you look tonight, it's haunted mansions, your Barbara Steele by candlelight, drifting down empty halls. She, creature she, your faceless eyes commands your doves and dogs. My gaze lingers on the former while the latter leaves me ribbons red. Evenings in the concrete amongst the ruins and the weeds, ghostly Mustangs still stampeding, super cool before the screen. Anamorphic and majestic, super cool before the screen. Darling, look at me. Darling, turn your face to me. The way you look tonight, it's sword and sandals. You're as beautiful as Reg Park, a plaything of the gods. Fierce as dragons in foam rubber, dreadful, huge and odd. You're a beast of antique beauty.
E adesso passiamo al dibattito della settimana. Il tema che questa settimana proponiamo come dibattito è: i crocifissi nelle scuole sì o no? In Italia Berlusconi dice che i crocifissi nelle aule rimarranno e che non ha niente a che vedere con il Tribunale dei diritti umani di Strasburgo e con gli altri 40 paesi che si dichiarano contrari ai crocifissi nelle aule. A partire di un caso molto particolare e in nome di una supposta neutralità dello Stato, Strasburgo prende parte attiva nella proibizione dei crocifissi. Berlusconi afferma che 8 paesi d'Europa hanno la croce nella loro bandiera. Quindi questo che significa? Si domanda. Queste bandiere devono essere cambiate perché in questi paesi ci sono stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza? I simboli cristiani per Berlusconi sono un ricordo della storia del paese. Dall'altra parte in Spagna la situazione è diversa. I giovani socialisti della regione di Asturias dicono che nella prossima regolazione del governo, attraverso la futura legge della libertà religiosa, si deve includere un regolamento specifico che eviti la presenza di qualsiasi tipo di simbolo religioso nelle aule delle scuole pubbliche. I socialisti manifestano la loro soddisfazione per la sentenza del Tribunale dei diritti umani di Strasburgo, nella quale si afferma che la presenza dei crocifissi nelle scuole costituisce una violazione del diritto dei genitori di educare i propri figli secondo le loro convenzioni e una violazione della libertà religiosa degli studenti. Adesso ascoltiamo la parte a favore, Maria Malo, e contraria, Daniel Alvarez, in questa questione. Crocifissi nelle scuole, sì o no?
Buonasera. Io sono Daniel Alvarez, parlerò a favore, no, a favore no, in contra delle crocifissi.
Io sono Maria Malo e parlerò in contro.
cambiamo il ruolo se vuoi, no?
No, era uno scherzo. Io faccio il a favore e tu fai l'incontro, non è vero?
Sì, no, io dirò il mio punto di vista, vediamo.
Perché secondo te perché tu sei in contro di questo?
Innanzitutto perché io credo che dobbiamo camminare con i tempi, siamo nel secolo XXI e secondo diversi tribunali internazionali, la Costituzione dell'Italia, Francia, Spagna per esempio, e del sistema giuridico di questi paesi, dobbiamo separare, dobbiamo sapere che c'è una differenza tra il potere civile e il potere ecclesiastico. È questo.
Va bene, però lo crocifissi sono parte della nostra storia e anche del nostro passato.
Sì,
e non si può negare che ciò che abbiamo sperimentato. Dobbiamo quindi, secondo me, rimuovere tutte le chiese, simboli religiosi per le strade anche, dovremmo gettare tutte le chiese, dobbiamo togliere le croci dai cimiteri anche. Che facciamo?
Cioè, tu stai dicendo che perché è parte della nostra storia dobbiamo mantenerlo. Allora, perché no prendiamo un re che ci governa tutto, una dittatura e ammazzare alla gente senza un giudizio, queste cose non mi sembra una logica ragionale molto
scusa
forte.
Però non è lo stesso, voglio dire, non è una questione politica di destra, di sinistra, no. Qui in Italia il governo di Berlusconi ha parlato, è vero, con forza contro la sentenza e ha annunciato un ricorso, ma il centro-sinistra dell'opposizione anche lo ha fatto, non è in contro. Tra cui il leader del nuovo Partito Democratico, Pierluigi Bersani, ha detto, ripeto testualmente, Dani, una vecchia tradizione come il crocifisso potrei essere offensivo per nessuno. Lo ha detto anche la sinistra. Qual è il problema?
Come che qual è il problema? Non hai sentito? Bueno, prima stai parlando di Berlusconi, che non so se è un buon esempio o no per difendere un'argomentazione, no?
No, perché io ti parlo della Italia,
e dopo, sì,
dove
sì,
siamo
stiamo
adesso?
Sì, sì, ma stiamo parlando dal punto di vista d'Italia e dal punto di vista internazionale, no? E se attendiamo alla Costituzione italiana, se vuoi parlare d'Italia, e anche al sistema giuridico, dobbiamo separare chiaramente le due poteri, le due punti di vista.
Però non capisco perché dobbiamo separare, è la nostra storia, non si può negare che non lo so, il la croce non fa male a nessuno, secondo me.
Chiaro, se, secondo te non fa male a nessuno, ma è una mancanza di rispetto.
Però non è un simbolo religioso che cercano di influenzare la mentalità degli studenti, è pensato in modo precedente, sentenze di vari tribunali italiani. Il crocifisso è un simbolo culturale e storico piuttosto che una parte dell'identità italiana ed europea. Si può avere lo stesso significato di una bandiera, per esempio.
Ma va bene, Daniel, ma che vuoi dire con questo di che è una manchezza di rispetto, mancanza di rispetto?
Voglio dire che una mancanza o manchezza di rispetto, come sappiamo come si dice bene, questo italiano non possiamo fare di più, da due punti di vista. Uno, dal punto di vista giuridico, che sempre dobbiamo rispettare le norme giuridiche per poter vivere in società, e allora, come ho detto, dobbiamo camminare con i tempi e l'Europa, Italia, Spagna, Francia, sono paesi internazionali, multiculturali, e adesso la religione cattolica non è l'unica religione dello Stato, infatti non è una religione dello Stato, e grazie a Dio, abbiamo potuto...
Grazie a Dio, guarda.
No, è un'espressione tipica.
Sbagliato.
No, non ho sbagliato, io lo uso come, diciamo, addio e queste cose, perché sì, non possiamo, è parte della nostra lingua. Sì,
anche
non possiamo
fare... è parte della tua cultura, come la croce.
Sì, ma dobbiamo sapere separare che cose sono buone o che cose sono male, per esempio. Come dicevo, voglio finire con l'argomentazione. Mi sembra una mancanza di rispetto anche per la gente di altre religioni, che non devono, hanno il diritto di seguire la sua propria religione nei suoi tempi e non nelle istituzioni pubbliche.
Va bene, però non lo so, Dio, va bene, la croce è sempre nella nostra vita. Tu vai camminando per la strada e tu guardi una chiesa e non c'è anche una croce?
Sì, ma quella risposta,
ti fa male?
La risposta a questa è molto semplice, perché è una questione di proprietà. Allora, io a casa mia o sulla mia pelle posso avere tutti i crocifissi che voglio. Allora, una chiesa è proprietà della chiesa. Allora, possono mettere tutti i crocifissi che vogliono, ma nei poteri pubblici, nelle scuole, nelle istituzioni pubbliche, non devono essere là, perché non è il suo posto. Perché, come ho detto, adesso la chiesa non è parte dello Stato. Abbiamo superato questa tappa storica.
Però... forma parte, secondo me, sempre della nostra storia, e si può avere lo stesso significato di una bandiera, per esempio. Uno Stato che è veramente preoccupato per una sana laicità deve rispettare questo e tutti gli altri simboli che rappresentano l'humus in cui lo Stato ha la sua origine, per essere considerata, per esempio, una garanzia della loro identità, e non è un'offesa.
Lo Stato ha fatto benissimo, secondo me. Sia allo Stato italiano, sia allo Stato spagnolo o il francese, a diverso livello, sanno che la religione per la gente è una necessità e la proteggono in molti ambiti, e lasciano a tutti, meno male, non soltanto ai cattolici, a tutti espressare la sua religione, ma con limiti, come no, con limiti di rispetto agli altri, con limiti di limiti ragionali, alla fine, di poter ognuno sfruttare e godere la sua religione e il suo pensiero.
Alla fine che facciamo? Perché io voglio la croce e tu non la vuoi.
Noi non possiamo fare niente, noi soltanto parliamo di questo e aspettiamo che Berlusconi, se ci sta ascoltando,
forse
forse l'ho convinto.
Zapatero dalla nostra Spagna.
Sicuramente l'ho convinto e cambierà idea.
Scusa, secondo me, per finire, no, perché anche la sinistra è d'accordo con che la croce sia là. Questo è una cosa che è successa in Strasburgo e per me non deve affettare
Strasburgo e in altri 40 paesi,
Va bene, però l'ha detto Strasburgo, no?
Sì, certo.
Va bene, alla fine secondo me non fa male una croce là, è una questione storica, politica, e non... Va bene, grazie per la tua...
va bene, ragazzi, grazie Daniel per collaborare con noi, e dopo questo interessante dibattito vi lasciamo. Vi aspettiamo la prossima settimana in Chitaccia Consente a tutti. A dopo, grazie.
Buona serata a tutti.
Ciao.